gesto di rivolta per costringerci a una svolta. Ribellarsi è giusto, da un carcere, da un ghetto, da mille senza tetto. Ribellarsi è giusto, per uno che si muove tutto il mondo può guardare. È giusto, un gesto di rifiuto contro un avvenire uguale di un fascismo conosciuto. Ribellarsi è giusto, sconvolgere Milano a volte è un gesto un po' più umano. Ribellarsi è giusto, chi è schiavo, chi è banale può chiamarti criminale. Ribellarsi è giusto, se sei senza un programma forse finirai in un dramma. Però è giusto spezzare le catene dal sudore delle schiene, dal rumore di sirene. Ribellarsi è giusto.
Ciao a tutti amiche e amici di Radio Macete, compagni e compagni, siamo qui dagli studi del terzo piano. Oggi parte questa nuova trasmissione Sei Politico, io sono Nelson e con me in studio ci sarà Dante. Bene Dante, come possiamo inaugurare questa stagione di trasmissioni di Sei Politico? Io direi che argomenti...
Ce ne sono
tanti. Direi che una prima ricognizione, visto anche dovendo anche assolvere al nome di Sei Politico, Sei a numero, Sei Politico è un voto, dovremmo in qualche modo riannodare i fili di quanto successo questa settimana. Ci vuoi dare un suggerimento, Dante?
Allora, Dante dà un suggerimento. No, innanzitutto buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Questo diciamo è la prima puntata, appunto come diceva Nelson, di un programma che intende essere più che altro un bollettino delle cose che accadono, però tematizzando, cioè cercando un po' di entrare nelle notizie. Gli argomenti sono in realtà tantissimi, perché i fatti che hanno diciamo portato all'attenzione, che ci hanno portato all'attenzione in quest'ultima settimana sono diversi. Però diciamo che sostanzialmente quello che più catalizza la cronaca politica è indubbiamente la manifestazione del 12 aprile, cioè di sabato scorso, su cui tra l'altro da Radio Macete ci sono già state delle considerazioni, interventi e dei resoconti. Volendo iniziare da questo, diciamo che questa manifestazione è stata un po' un punto d'arrivo di una stagione iniziata col 18 e 19 ottobre con le manifestazioni dello scorso anno. Un punto d'arrivo perché di fatto non è stata una manifestazione, a mio giudizio, che è stata in grado di porre sul tappeto quelle che sono le questioni politiche fondamentali del momento, cioè il fatto che le questioni della casa, la questione, qualsiasi altra questione del lavoro, salariale, eccetera, è strettamente legata a un attacco che viene portato in questi ultimi anni alle lavoratrici, ai lavoratori, diciamo alla composizione di classe proletaria, non tanto così da un capitalismo indistinto, quanto da un insieme di forze che in Europa si vanno ricompattando attraverso un progetto imperialista, un poliimperialista europeo, e quindi la necessità di individuare un avversario, cioè un po' il nemico che sta portando questo attacco. Ecco, questo lavoro in tutti questi mesi non è stato, diciamo, considerato. Ci sono forze che hanno lavorato per questo e ci sono altre realtà che però su questo terreno non si sono misurati. Quindi diciamo di partire da questo primo limite, perché sarà da questo primo limite che poi dopo si tratterà di fare delle considerazioni e anche dei suggerimenti per il futuro, tenendo presente un fatto importante, che noi avremo a pochi mesi il passaggio, diciamo il governo Renzi inaugurerà il semestre europeo in cui l'Italia sarà, diciamo, guiderà tutta la cordata europea. Ecco, il punto è che si tratta di ripartire da qui per costruire attraverso un lavoro quotidiano che viva proprio anche nelle lotte specifiche, ricostruire un percorso che vada a incidere su questo semestre. Infatti da più parti è stato considerato appunto come controsemestre popolare e sfocerà poi nella iniziativa di lotta che ci sarà a luglio, l'11 luglio, in concomitanza con questo vertice sulla disoccupazione che ci sarà a Torino. Però a questo punto si tratta di avviare proprio dei percorsi di ricomposizione e anche di trasmissione di questi contenuti proprio all'interno delle situazioni. Il dibattito è urgente parlarne. Ecco, questo come prima questione. Poi ci sono altre questioni che magari anche il compagno Nelson vorrà considerare, insomma, su cui vorrà dire.
Ah, fantastico, Dante, pensavo avessi cominciato con la lettura del primo cantico dell'inferno. Bene, 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 cominciamo bene. Allora, la questione, come dicevi, sicuramente il 12 ci dà uno spunto per poter iniziare a mettere sul tappeto due o tre considerazioni. Lo dicevi anche tu prima, Dante, l'altro giorno, Controparole è andata in onda facendo una rassegna abbastanza dettagliata delle prime impressioni a tiepido dai vari siti di movimento. Io la mia considerazione partirei un attimo da un dato ineludibile: ci sono state tante botte, tante mazzate. Ci sono state tante mazzate in quella che un po' da più parti è stata definita una tonnara costruita ad arte dalle forze del disordine in un percorso che, tra l'altro, fatto di sabato così, non ha parlato alla gente comune, a quel riferimento di classe a cui pur si vorrebbe rivolgere una manifestazione che individua nel governo, nell'austerità, nel governo Renzi, nel Jobs Act, i temi fondanti della giornata. Io credo che questo aspetto sia stato un po' sottovalutato nella costruzione, nel senso bisognava davvero forse, allora, delle due l'una, o ci si rendeva conto subito che c'era il trappolone e quindi si provava a, insomma, a determinare in altro modo anche la riuscita della manifestazione, oppure era inevitabile che insomma sarebbe finita così. Sarebbe finita così, farla finire così è stato un po' ha accontentato tutti, diciamoci la verità, ha accontentato la stampa di regime mainstream, la Repubblica, il Corriere e i vari giornali e giornaletti online che hanno ripreso la violenza dei soliti contro tutti, tra l'altro hanno pure romanzato l'episodio dei due giovani a terra per cui poi ad un certo punto è stata seguita più la vicenda del poliziotto che ha messo il piede a calpestare la ragazza pensando che fosse uno zainetto che fare un ragionamento è arretrato tutto il piano delle rivendicazioni sociali. Secondo me è un argomento centrale. Siamo sicuri, ma sono provocatorio, logicamente chi vorrà discutere con noi di questo lo farà a mente libera. Siamo sicuri che compagni e compagne non sia stato, no, non era esattamente quello a cui si andava incontro nella costruzione della giornata. Così come poi è stata costruita ed è stata utilizzata. Mi sembra che il migliore utilizzo lo facciano gli altri rispetto alle iniziative che mettiamo in campo noi. E io qui non voglio subito entrare nel merito del percorso che ha portato alla costruzione del 12, insomma, su questo abbiamo tempo anche durante la trasmissione di mettere i paletti. Però è chiaro che ad oggi, a posteriori, ci ritroviamo a ragionare della rappresentazione che di quella manifestazione è stata data e di quanto abbia potuto o meno parlare al blocco e alla classe sociale a cui ci vogliamo riferire. Cosa ne pensi, Dante?
Dunque, questo appunto è uno dei punti più controversi rispetto alla giornata del 12. E certamente il problema è che chi si pone il problema di gestire una piazza o un'iniziativa, chi si pone questo problema deve porsi anche il problema della gestione. Cioè, non si può pensare solamente, diciamo, un aspetto simbolico di autorappresentazione di una forza, di un esercizio muscolare, se poi alla fine, appunto, accade la tonnara, accade che molti, cioè accade quello che poi è successo, no? In Piazza Barberini, eccetera. Quindi chi gestisce queste cose deve poi porsi il problema di gestirle fino in fondo. Su questo non ci piove. Ma non è solo un dato tecnico, cioè non è solamente semplicemente un fatto tecnico, è un fatto politico. Cioè, tutta una serie di situazioni concomitanti, di eventi concomitanti che hanno portato poi alla giornata del 12, cioè, coincidono tra di loro. Il fatto che non ci sia stato un dibattito adeguato, e anche una concertazione adeguata tra le diverse componenti del blocco sociale antagonista, quindi tra il sindacalismo indipendente di base, conflittuale e quello che sono anche altre realtà, diciamo, autonome. Quindi già questo è il primo dato che ha portato poi a questo tipo di manifestazione. Il fatto che comunque è stata una manifestazione blindata, ossia non c'è stata l'opportunità di aprire la città, quello che erano le istanze, espresse dalla manifestazione. E di conseguenza, alla fine, quello che restava era la pura rappresentazione di una volontà soggettiva, antagonista, che però, per come si è manifestata, pur diciamo negli elementi di positività, perché l'antagonismo è positivo, però però è rimasta veramente sterile. Ecco, un dato positivo, perché diciamo, non, vediamo anche gli aspetti, che non sono tanti, ma un aspetto positivo è che comunque il tentativo da parte, diciamo, dei soliti media di fare la divisione tra buoni e cattivi è stata rifiutata, è stata ripudiata da tutte le componenti di questo movimento, e questo comunque deve rimanere l'aspetto fondamentale nel futuro sviluppo, cioè proprio di una dialettica interna al movimento. Gli errori e come i successi, le avanzate come i limiti di questo movimento riguardano questo movimento, punto. Poi si possono fare ovviamente delle riflessioni ed è doveroso farle, però quello che comunque resterà inaccettabile e che comunque, diciamo, la nascita di questo blocco lo ha segnato come tratto importante e distintivo, è il fatto che non accettiamo all'interno dell'ambito antagonista, non accettiamo queste suddivisioni che servono solamente per dividere, ma soprattutto per depotenziare quello che è l'antagonismo stesso. Quindi in discussione c'è una gestione, ci sono delle forme, ovviamente ci sono delle pratiche, ma nell'ottica semplicemente di far avanzare il movimento, perché parliamoci chiaro, nello sviluppo del conflitto sociale ovviamente queste cose ci stanno, ci saranno, ma comunque occorre veramente sul piano politico trovare la cifra giusta, cioè trovare le modalità giuste per gestirle. Non so come pensi, Nelson.
Ma in realtà interloquivo con la regia, guarda, quindi mi sono perso la domanda, però sicuramente ho seguito il discorso e quello è chiaro, rivendichiamo in ogni caso il fatto che i conti li facciamo noi, con noi stessi, con i compagni, non ci veniamo a far dar lezioni da fuori, dai giornaletti del PD o degli industriali. Io direi, Nelson, Nelson sono io,
Dante,
se sei d'accordo, chiediamo al nostro regista, come lo possiamo battezzare? Lo battezziamo Comrade B, ti è piaciuto? Ti è piaciuto? Gli chiediamo di mandarci un po' di musica, dopodiché riprendiamo un attimo, rilanciando in avanti questa questione, perché insomma ne abbiamo dette, sentite, la solidarietà espressa, il punto di critica, su quello il dato è tratto, voglio dire, possiamo solo sperare che si vada avanti. Mettiamo un attimo l'accento sui contenuti della manifestazione e rilanciamo in avanti. Vai con la musica.
Darling, you got to let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So come on and let me know. decision's bugging me.
Indecision may molest
us. If you don't want me, set me free.
Say when you kill us, leave me.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Rieccoci in onda su Radio Macete, questo è Sei Politico, siete sempre in compagnia di Nelson e Dante. Dicevamo prima del brano musicale di fare un passaggio, di approfondire un attimo, di portare avanti invece, di far emergere un attimo quello che era il tema della piazza poi del 12 aprile, in modo da uscire dalla disanima estetica di quanto successo e recuperare anche il senso di questa giornata. Giusto Dante?
Giusto, giusto, giusto. E inizieremo praticamente dal Jobs Act, da questa approvazione che c'è stata qualche giorno fa della legge 34/14 che il governo Renzi sta spacciando insieme al suo ministro del lavoro Poletti, sta spacciando come una sorta di riforma che porterà in realtà alla ripresa dell'occupazione e quant'altro. Questa risata. Ecco, se volessimo dare un primo voto, visto che parliamo di Sei Politico, ecco, A questo governo, solo per la questione del lavoro, ma poi il voto si abbasserebbe ulteriormente, andrebbe dato un 2, ma essere molto buoni. No, in realtà vediamone un po' quali sono gli aspetti. Allora, ci aiutiamo qua da un articolo apparso sul sito online Clash City Workers, dal titolo "Per un 12 aprile contro governo Renzi, riforma del lavoro e precarietà e disoccupazione". Ecco, leggo: l'approvazione qualche giorno fa del primo decreto legge 34/14 sembra concentrarsi solo sulla flessibilità in entrata e sui giovani, facilita l'uso da parte dei padroni dei contratti a termine alzando da 12 a 36 mesi la loro durata, consentendo di rinnovare questo tipo di contratti fino a 8 volte ed eliminando la causale, ovvero l'obbligo di spiegare il perché della temporalità del rapporto di lavoro, cioè della serie non hanno da spiegare niente e tu per almeno 8 volte praticamente rimani precario a vita. Questo di fatto è il risultato. L'obiettivo evidente appunto è precarizzare ulteriormente l'ingresso nel mondo del lavoro e spingere ancora più in basso i salari, perché ovviamente in un contesto in cui tu non hai la possibilità di, qui sto commentando io, non hai la possibilità di restare nel posto di lavoro attraverso quello che sono delle regole, ma c'è il puro arbitrio padronale, ovviamente tutto quello che riguarda i salari, le condizioni di lavoro, di vita dentro l'azienda, nel posto di lavoro, dentro la fabbrica, o dentro l'ufficio, insomma, nel contesto in cui lavori, vengono meno. Quindi è una grossa arma che viene dato al padronato.
È la classica guerra tra i poveri, direi io. Insomma, se non hai potere contrattuale, se sei legato da una condizione di necessità rispetto al lavoro, nulla ti è dovuto a giustificazione della tua condizione di precarietà, e anzi, se vuoi vederti rinnovato il contratto, fai poche domande. Questo è un po' l'impianto. Almeno prima sapevamo che sostituì una maternità e avevi anche degli strumenti, qualora appunto magari la maternità rientrava ma si prolungava il contratto, insomma qualsiasi cosa succedeva, avevi la possibilità di impugnare questi contratti a termine, spesso usati anche come forma di camouflage rispetto alla somministrazione precaria del lavoro, no? Oggi, non dovendo giustificare niente a nessuno, si certifica per decreto legge una condizione che, ricordiamo, toccherà quella fascia di lavoro e di disoccupazione che ad oggi i numeri, i dati ISTAT ci indicano oltre al 40% per le fasce giovanili in Italia.
Ecco, sì, diciamo che questo provvedimento di fatto rappresenta una svolta nel mondo del lavoro, perché se abbiamo visto in tutti questi anni ridursi progressivamente il potere contrattuale e le tutele che i lavoratori godevano, tra virgolette godevano, perché di fatto di sempre di sfruttamento si parla, però che potevano usufruire in tutti questi anni, abbiamo visto che siamo arrivati al punto culminante, insomma l'attacco poi sarà definitivamente sull'articolo 18 e in fattispecie proprio sul fatto che il lavoro possa essere concepito come posto fisso, posto stabile. Quella che loro chiamano flessibilità in realtà è la precarizzazione più totale, che serve a questa specie di questo padronato, diciamo in generale, perché parliamo delle grosse imprese, ma e quindi anche delle multinazionali, ma parliamo anche dell'imprenditoria, diciamo piccola e media. Segnali positivi su questo provvedimento sono venuti da associazioni di categoria, ad esempio come il CNA, tanto per non fare nomi e cognomi. Però di fatto questo impianto occupazionale di nuova regolamentazione del lavoro è in realtà una deregolamentazione totale che serve ai nostri, diciamo, capitalisti, al padronato, di poter arrivare sui mercati con dei costi, ancora una volta incidendo sul costo del lavoro, con dei costi per poter poi competere. Quindi io qui ovviamente l'analisi andrebbe anche oltre e dovremmo anche chiederci il perché viene fatto questo, ma non vado oltre per non tediarvi.
Thank you.
Caro Dante, e c'è di più, anzi, per aiutarmi continuo nel ragionamento che stai portando avanti, riprendendo proprio l'articolo che citavi, quello dei Clash City Workers, e leggo: il secondo aspetto dell'attacco di Renzi è quello della flessibilità in uscita, che riguarda la parte più strutturata del mondo del lavoro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato infatti anche un disegno di legge delega al governo che affronta la riforma degli ammortizzatori sociali a partire dalla progressiva scomparsa della cassa integrazione in deroga e una forte restrizione della cassa integrazione speciale. E non solo, il governo non esclude un nuovo intervento sull'articolo 18, quello che dicevi prima tu, Dante, la cui abolizione permetterebbe di buttare fuori dalle aziende tutti quei lavoratori che, pur se assunti a tempo indeterminato, si ostinano a protestare o a esprimere pareri diversi da quelli aziendali. Pensa a te. Giù la testa, insomma, si direbbe. Insomma, in buona sostanza, anche qui Renzi spera di ottenere questo risultato dividendo il proletariato. Infatti, qual è un'ulteriore novità? È quella che, tenendo buoni, precari e disoccupati, introduce la nuova assicurazione sociale per l'impiego, la cosiddetta ASPI, che mentre cerca di comprare con qualche spicciolo il consenso di alcune categorie di lavoratori precari, ora sprovviste di ogni sussidio di disoccupazione, sopprime la cassa integrazione. Insomma, in buona sostanza, scompare la cassa integrazione, si introduce l'ASPI, la disoccupazione per tutti. Ovvero, se ti si licenzia, non è che cadi direttamente col culo per terra, ma tutto sommato c'è questo cuscinetto a parare il colpo. Allora, questo crediamo sia esattamente una misura che serva a scomporre e a metterlo lì, in quel posticino, alla classe. Dividendo ora sostanzialmente il lavoro garantito dal lavoro precario, equiparandolo al ribasso in quanto a garanzie, non fa altro che appunto abbassare il livello della rivendicazione immediatamente. Non dimentichiamoci, compagne e compagni, che la coscienza di classe su molti di questi temi non è avanzata. Certi stessi richiami del grillismo contro la casta e contro i privilegi, guardate che Grillo in passato ha attaccato anche la casta sindacale. Ora è chiaro che esiste una casta sindacale e anche lì, voglio dire, si sarebbe dovuto mettere mano, ma se entriamo nel merito e mettiamo nel calderone tutto finendo per metterci anche i diritti acquisiti dei lavoratori, tra virgolette, garantiti. E guardate che il termine garantito assume sempre di più una connotazione spregiativa rispetto a quella gran massa, soprattutto di lavoro giovanile, che invece è precario. Insomma, l'equazione è fatta. Si è messo un pezzo di classe contro un altro pezzo di classe, per non minare il predominio, l'egemonia economico-politica della borghesia. Dico bene?
Allora, dici bene, Nelson. Io aggiungerei anche a un paio di altre riflessioni. Certamente questa manovra tende proprio a indebolire quello che è la presenza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, il loro potere contrattuale, e quindi quello che è il salario e le tutele poi che ci sono nel lavoro, che vengono completamente spazzate via. Quindi sarà proprio l'arbitrio d'un centro di comando che va dal datore di lavoro a questi organismi stessi. E detto tra parentesi, questo viene fatto tirando anche uno schiaffo in faccia a chi da anni, praticamente da decenni, concerta queste politiche padronali, cercando di far passare con la politica del meno peggio qualsiasi forma di ristrutturazione di fabbrica nei luoghi di lavoro e qualsiasi manovra padronale. E mi riferisco ai tre sindacati CGL, CISL e UIL, che da Renzi hanno avuto appunto un bello schiaffone, e però questo pone poi un altro tipo di problemi, cioè nel senso che questo governo è un governo che si sta muovendo molto come un rullo compressore, e già c'è chi, rispetto a queste misure che vuole adottare, c'è già chi sta lavorando per andare poi a porre dei bastoni tra le ruote a livello di ricorsi, in quanto poi alla fine poi un progetto per realizzarsi, una legge per realizzarsi, deve poi essere, diciamo, sostenibile anche da un punto di vista, cioè deve essere inattaccabile. Quindi il bimbo minchia Renzi poi alla fine può anche rischiare, proprio anche schiaffeggiando alleati che gli sarebbero preziosi, per andare avanti da solo come un rullo compressore, comunque con questa sorta di cricca, no? Che si è creato, questi personaggi che sostengono poi gli interessi forti e che cercano di accreditarsi alle tecnocrazie europee, e rischia poi di vanificarsi. Già i sindacati di base si stanno muovendo in questo senso, nell'ambito proprio di una risposta non solo di lotta, perché poi questo è l'aspetto fondamentale, saranno le future mobilitazioni a dircelo, ma anche da un punto di vista, diciamo, legale, di difesa legale rispetto a questo attacco. Ma detto questo, oltre che un discorso di visione di classe, no? Proprio anche attraverso queste briciole che vengono elargite, ancora una volta è un po' il modello tedesco che fa da scuola. Il rischio è questo, perché vediamo che in anni passati, con le riforme Hartz, le cosiddette riforme Hartz che sono state fatte in Germania con i mini job eccetera, e con questa nuova forma, diciamo, di ammortizzatori di reddito sociale, abbiamo visto proprio la formazione di una serie di paria, no? Al di sotto degli operai di fabbrica, che invece godono di varie tutele, che sono i lavoratori precari, che sì, hanno questa specie di mancia mensile, ma che poi devono rispondere a ogni chiamata, sono obbligati a fare corsi di formazione, e ogni chiamata, e spesso alle chiamate che hanno dei salari addirittura di 2 o 3 euro all'ora. Quindi questa è la tendenza poi di fatto, no? Il fatto di andare a costituire una forza lavoro altamente flessibile, impiegabile alla bisogna, totalmente supina, e che poi non ha neanche possibilità di uscire da questo cul-de-sac, perché poi c'è anche l'altro aspetto, questa sorta di trasfigurazione proprio del sistema economico italiano, quando tu non hai neanche più la possibilità di avere un'attività tua in proprio, per dire, no? Perché con la recessione, con l'austerity non sapresti come fare, no? Quindi stanno colpendo anche il cosiddetto sottobosco dei lavoretti attraverso questa banchizzazione, questa tracciabilità, no? Che non serve per andare a prendere i pescecani che invece hanno le loro scatole cinesi e Lussemburgo, ma serve proprio per drenare più denaro possibile, eccetera, proprio per colpire il e quindi abbassare ancora di più le condizioni di vita e la ricattabilità di intere categorie sociali, no? Qui mi ricollego alla crisi dei ceti medi. Quindi in realtà non c'è via di scampo, nel senso che tu devi essere un precario con un salario di merda a vita e con questa specie di mancia mensile che però non, in realtà non ti consente di sopravvivere, perché se tu vai a vedere la qualità della vita, in realtà non stiamo parlando di mance di 1500 euro, ma stiamo parlando di veramente di poche centinaia di euro. Noi probabilmente entro qualche anno, se non qualche mese, ci allineeremo alla Grecia con questa logica, no? Dove i lavoratori greci ormai hanno salari intorno ai 300-400 euro al mese. Quindi questo è il grande disegno che la borghesia europea e la borghesia italiana, che adesso è alleata, stanno portando avanti. È un disegno politico e un disegno anche economico, soprattutto economico, che ricade sulla nostra pelle, che va contrastato, e su questo possiamo iniziare a introdurre tutto quello che è l'aspetto politico dei prossimi mesi.
Ma tu sei un inguaribile ottimista, Dante. Mentre parlavi mi si è trasfigurato, mi è comparsa un'immagine davanti. A Ciare Lettere pulsava Expo 2015. Altro che mini job, lì c'è il volontariato, lì c'è la schiavitù. Il volontariato però dopo sempre se non sei di quelli che rompono le palle, magari ti rilasciano un certificato di buona condotta o di referenza per andarti a cercare un altro cazzo di lavoretto da qualche altra parte. Perché mi veniva in mente l'Expo 2015? Perché en passant lo dico, senza avere il tempo purtroppo di approfondire, però ci riproponiamo di entrare nel merito magari nelle prossime puntate. Vi consigliamo caldamente la lettura di un articolo tratto da contropiano.org, uscito ieri, che si intitola proprio "Un tortellino ci seppellirà? Il modello Bologna nella macina della crisi", e parla esattamente della competizione intercapitalista sulla questione dei modelli delle fiere, degli spazi fieristici espositivi. Parla del continuo, costante, irriducibile ridimensionamento di un pezzo dell'economia locale bolognese, che è la fiera, a tutto vantaggio della fiera milanese che inaugurerà l'anno prossimo. Ricordiamo che l'Expo 2015 è stata al centro del dibattito su un accordo sindacale che ha visto la Triplice firmare praticamente in braghe di tela, appunto, il volontariato e la schiavitù alle esigenze delle varie Confindustrie e patronati vari per far sì che questo evento possa riuscire nel miglior modo possibile dal punto di vista mediatico, ma anche e soprattutto a poco costo, a costo zero. Qualcosa che si collega a questo viene da altri articoli che parlano delle proteste dei sindacati di base, dell'USB in particolare, alla commissione di garanzia, che sta facendo muro contro la disponibilità dello sciopero, che pure sarebbe un diritto costituzionalmente garantito, e senza nasconderlo la commissione di garanzia mette avanti il fatto che, appunto, bisognerà limitare questi diritti, questa possibilità, questa fruibilità del diritto di sciopero, soprattutto per Expo 2015. Quindi attenzione, siamo veramente inguaiati. Siamo ciò nonostante ottimisti, crediamo nel potere catartico della musica e chiediamo al nostro Tavarish B, cambiamo pure lingua, di metterci un po' di musica.
esco di casa alle 5 e la macchina è guasta, sì è guasta. Corro per prendere un tram che ovviamente non passa, no non passa. Ma passa una macchina blu con su solo l'autista. Dico senta un'emergenza, lui non rallenta anzi accelera, manca poco mi investa. Ma cos'è sta storia qua? Manca solo che ritardo questo costo, questa volta me lo gioco. Forse ce la faccio ma di poco. Più tardi ho letto sul giornale una strana intervista. Poi era su una rivista che il nome non me lo ricordo, ma la faccia l'ho vista, l'ho già vista. Chi sarà? Uno pratico, ma di che non so. Forse c'entra con i numeri, ma resta soldato che dopo ho pensato. Ma cos'è sta storia qua? Il traffico del mio ritorno è l'incubo su questo mezzo pubblico vecchissimo e pienissimo. Mi cerco un angolo ma c'è un donnone isterico, ce la credo col sindaco, mi sta pestando i piedi. Signora, signora, con precisione l'ora, ma è certo che peggiora e che peggiorerà ancora. Signora, la data non è chiara, ma è certo che sia vera la previsione maya o sumera che sia. Uno pratico, ma di che non so, forse c'entra con i numeri, ma resta soldato che dopo ho pensato. Ma cos'è sta storia qua? È un secolo che sto su sto trabiccolo, lo stesso mezzo pubblico, vecchissimo e pienissimo di prima. Mi isolo ma dura solo un attimo, perché il donnone isterico riprende col suo strepito ancora. E ancora, e ancora, e ancora. Ancore a cui aggrapparsi non ce n'è, e scoraggiarsi è semplice. Davvero il mondo è vicino a una catastrofe, che senso ha discuterne, a cosa serve correre se poi nessuno ce la fa. Così riflettevo sul tram con la tipa suddetta cagna maledetta, finché all'improvviso le dico manca poco e stai zitta. E lei, ma cos'è sta storia qua? Manca solo che ritardo questa casa, questa volta me la gioco. Forse ce la faccio ma di poco.
Beh, insomma, abbiamo toccato un paio di argomenti piuttosto importanti, ma in realtà sono tanti, perché stanno facendo di tutto per ridurci all'omicino, perché abbiamo visto la questione del lavoro, abbiamo visto la questione dello sciopero, del diritto di sciopero, ma si può parlare degli accordi di rappresentanza, sulle rappresentanze di CGIL e CISL e UIL con Confindustria. Si può
la repressione in corteo.
La repressione in corteo, appunto, ma si può parlare dello stravolgimento della Costituzione che stanno facendo attraverso la cosiddetta riforma del Senato e delle elezioni, la riforma elettorale. Cioè, in realtà è proprio tutto si sta creando un mosaico in cui viene attaccata la democrazia, cioè dove ci sarà meno partecipazione, più decisionismo, più governance da parte dell'elite. E la questione economica, nel senso che ci stanno piegando ai voleri del profitto. Ora, a questo punto, Nelson, io credo che bisogna riporre al centro quello che sono i nostri bisogni, cioè quello che sono le nostre condizioni di vita, perché veramente sta cominciando a diventare pesante per tanti, tanti, tanti lavoratori, per tanta gente che si precarizza, insomma, per un sacco di proletari.
Assolutamente, caro Dante. Noi, detta come va detta, con Sei Politico ci proponiamo anche di assolvere ad un compito pedagogico. Il parolone è grosso e sicuramente, insomma, fuori sopra le righe per certi aspetti, però è chiaro che partire dai bisogni e individuare i percorsi di ricomposizione, di lotta, di resistenza per conquistare, insomma, condizioni dignitose di vita, non è che si determina per autopoiesi, sic et simpliciter parlandone. La questione è mettere in moto meccanismi virtuosi di ricomposizione, di ricostruzione del senso. È questo che ci stiamo proponendo tra i tanti obiettivi, oltre a quello di dar fastidio al nostro compagno in regia. Però io non lo so, avviandomi verso la conclusione, anche perché appunto un tema che chiuda tutto non è possibile. Non è possibile svilupparlo ora così, poi non ci resterebbe niente da dire nelle prossime puntate. Io lascerei i nostri ascoltatori, se hanno la pazienza di starci un attimo a sentire, rilancerei una mail che arriva da Rossa, movimento anticapitalista, che è arrivata tra ieri e oggi e che supera in qualche modo in avanti un po' la polemica, che poi è una polemica ma è una discussione tra compagni nel merito di quelle che sono stati le forme e i contenuti della manifestazione del 12, la supera in avanti proponendo la costruzione di quello che dicevamo prima, la costruzione di senso, la riappropriazione dei bisogni, mettere in campo una serie di intelligenze che possano in qualche modo farci svoltare da compagni, come avanguardie, ma anche da lavoratori, da cittadini e quant'altro. Abbiate la pazienza e ascoltate l'appello. Per un controsemestre popolare. Il governo Renzi si prepara al semestre italiano nell'Unione Europea con un piano liberista e autoritario che colpisce a fondo la Costituzione. Ce lo chiede l'Europa, dice questo governo come i suoi predecessori. Così abbiamo avuto l'età pensionabile più alta d'Europa e una serie continua di leggi per estendere il precariato, ultima il Jobs Act. L'Italia è il solo paese dell'Unione Europea che ha messo nella Costituzione la clausola a capestro del pareggio di bilancio e ora il governo Renzi si prepara ad una nuova ondata di privatizzazioni e tagli di servizi e di posti di lavoro, coperti dalla concessione di uno sgravio fiscale che verrà pagato con la distruzione di ciò che resta dello Stato sociale, anche tramite una spending review che, invece di colpire corruzione e privilegi, intende bastonare ulteriormente i più deboli. La democrazia è in pericolo, si costruisce un sistema elettorale ancora più autoritario ed escludente di quello attuale e ovunque sul piano delle relazioni sociali crescono le spinte antidemocratiche, di cui è parte fondamentale il recente accordo tra CGIL, CISL e UIL e Confindustria sulla rappresentanza sindacale, che massacra ulteriormente i diritti sindacali e del lavoro. Il governo Renzi ha fatto proprio l'obiettivo delle classi dirigenti e dei poteri forti del nostro paese di usare il vincolo europeo per realizzare una controriforma sociale e politica globale e la crisi è diventata la grande occasione per realizzare il progetto. Ma l'obiettivo della controriforma globale è anche quello che le classi dirigenti europee vogliono imporre in tutto il continente. Per questo l'opposizione al governo Renzi deve oggi essere parte della lotta contro il potere e i vincoli che ci vengono imposti dall'Unione Europea. Basta con la retorica ipocrita che presenta come un processo democratico quello che è un processo autoritario guidato dai governi liberisti più forti, dalla tecnocrazia e dai poteri economici e finanziari. L'Unione Europea reale è quella che attraverso le politiche di austerità ha risposto alla crisi con decine di milioni di disoccupati in più. È quella che smantella la più grande conquista dei suoi popoli, lo Stato sociale. È quella della distruzione dei contratti e dei diritti del lavoro, della precarizzazione, della delocalizzazione e dell'incentivo alla concorrenza selvaggia tra i lavoratori. L'Unione Europea reale è quella della chiusura delle frontiere anche ai sopravvissuti delle stragi sul mare. È quella che ha imposto con i diktat dei governi tedeschi e di quelli succubi della Germania la sovranità limitata ai paesi debitori, stravolgendovi le regole democratiche e le stesse costituzioni. È quella che ha massacrato la Grecia, grazie ai suoi governi complici, compiendo una politica di sopraffazioni che copre di vergogna tutte le sue istituzioni. L'Unione Europea reale è quella che, dopo aver imposto patti devastanti come il Fiscal Compact e il MES, ora, all'insaputa dei suoi popoli, sta trattando con gli Stati Uniti il TIP, un trattato che mette finanze e multinazionali al di sopra di qualsiasi potere istituzionale. Così come il governo Renzi, quindi, questa Unione Europea è il nostro avversario oggi e non possiamo più subirne le aggressioni senza reagire davvero. Mentre le forze reazionarie in tutto il continente accrescono il loro consenso strumentalizzando la rabbia sociale contro questa Europa, le principali forze politiche del centro-sinistra e le grandi centrali sindacali ne appaiono come i principali sostegni. Questo provoca una situazione pericolosissima per la democrazia, che finisce soffocata tra la tecnocrazia finanziaria, i governi social-liberisti, le rivolte reazionarie. Vogliamo usare il semestre italiano per costruire l'opposizione, la contestazione e l'alternativa al governo Renzi e al sistema di potere europeo di cui è parte e che lo sostiene. L'Italia è ancora indietro su questo terreno. I movimenti reali e le lotte sociali hanno finora faticato ad individuare le controparti e gli avversari da combattere. A differenza che negli altri paesi del sud Europa massacrati dalle politiche dell'Unione Europea, della Troica e dei governi liberisti, in Italia non abbiamo ancora visto nelle strade una lotta democratica di massa contro l'Unione Europea e i suoi vincoli all'altezza della gravità di questa situazione. Questo ha indebolito le lotte e soprattutto dato spazio alle forze leghiste del populismo di destra. Se si vuole uscire dalla tenaglia tra le politiche liberiste e autoritarie del governo Renzi e i lepennismi, bisogna costruire rapidamente un campo democratico e anticapitalista contro questa Unione Europea. Per questo proponiamo a tutte le forze che si oppongono ad essa e al governo Renzi e che rifiutano entrambi, nel nome del lavoro, dei diritti sociali, dei beni comuni e della democrazia, di incontrarsi per definire un percorso comune partendo da tre scelte di fondo. 1. L'opposizione al liberismo di Renzi e dei governi europei di centrodestra e centrosinistra e a tutte le controriforme. 2. La lotta per abbattere le politiche di austerità e i trattati e i vincoli che le impongono. 3. Il contrasto alla deriva autoritaria sia sul piano del sistema politico che delle relazioni sociali, dalla legge elettorale del governo Renzi all'accordo sindacale del 10 gennaio. Partendo da questi punti, intendiamo proporre la costruzione di un'alleanza di forze diverse che si muovono assieme contro la disoccupazione e per i diritti del lavoro e i beni comuni, contro le privatizzazioni e per il rilancio del pubblico e dei diritti sociali, contro l'autoritarismo, per la democrazia politica e sindacale, per la partecipazione. Il nostro obiettivo è raggiungere e giungere al semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea dando avvio ad un controsemestre del lavoro, dei diritti sociali, dei beni comuni e della democrazia, che si contrapponga ai contenuti liberisti del governo Renzi e dell'Unione Europea per tutta la durata del semestre italiano. Per definire la piattaforma e il percorso del controsemestre popolare, proponiamo un primo incontro il 23 aprile alle 15.30 a Roma, questo è l'appuntamento, in via Galilei 53, fermata metro A, Manzoni. Le prime firme dei proponenti sono quella di Giorgio Cremaschi di Rossa, della Confederazione USB, della Confederazione Cobas, della Rete 28 Aprile in CGL, la Rete dei Comunisti, Sinistra Anticapitalista e di Militant Noi Saremo Tutto. Bene, se siete arrivati a questo punto della trasmissione avete avuto davvero una gran pazienza. Dante, le ultime battute.
Dunque, le ultime battute è che avete veramente avuto una grande pazienza. Questa è la prima trasmissione, ovviamente tareremo nelle prossime, magari cercando anche di essere meno prolissi. Ecco, vi salutiamo dandovi appuntamento al prossimo mercoledì, sempre
dalle 7 alle 8.
Rinco. Dalle 19 alle 20 e niente, speriamo che siate tanti a seguirci. Grazie Nelson.
Grazie a tutti, state sintonizzati su Radio Macete, continua la musica con la lista e con il compagno B. Grazie a tutti, ciao.
realtà, tra l'Umbria e le Marche si erge il massiccio del Monte Vettura, il più alto dei Monti Sibillini. Appena sotto la cima, di quasi 2500 metri, c'è una pozza d'acqua che gli ottimisti chiamano lago e che si trova a 5 ore di cammino dal più vicino luogo abitato. La leggenda narra che il lago di Pilato porti questo nome perché di Ponzio Pilato ne sarebbe il sepolcro, ma non abbiamo prove storiche al riguardo. Nel deserto di quei monti impervi si è sviluppata una forma di vita del tutto originale, che da molto tempo viene controllata con rigore scientifico, applicando un metodo di repressione, altrimenti chiamato tutela. Lago di Pilato vive dunque l'antica razza di gambero, il cui unico habitat conosciuto è quello specchio gelido e inospitale. Scoperto durante il secolo scorso, il chirocefalo è da allora oggetto di attenta sorveglianza, a garanzia non sempre disinteressata della sua sopravvivenza a rischio di estinzione. Il desiderio del caparbio crostaceo di uscire dal suo allo per combattere il pensiero dominante è infatti una delle forme più originali di resistenza conosciute, un simbolo della lotta per l'autodeterminazione contro un sistema che chiama ambientalismo, quella che in realtà è un'imbarazzante difesa degli status quo. Ogni giorno la reazione monta la guardia nel parco dei Monti Sibillini, scruta il lago e quando il gambero sedizioso tenta di uscire dalla sua vasca per conquistare il mondo, un urlo echeggia dalle rive per tutta la vallata. Un urlo contro quelle giuste ambizioni di emancipazione montagnata. Dal forestale marchigiano all'invertebrato in fuga da quell'eterna palude reclama la vendetta di ogni sincero democratico per l'ultima speranza di riscatto ormai rimasta. E troppo lungamente costretta in prigionia.